L'incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump è andato bene. L'allineamento tra i due è parso netto su molti temi e il presidente americano ha aperto all'ipotesi di una visita a Roma, nella quale auspica la presidente del Consiglio si possa legare un vertice con l'Europa sul tema dei dazi, sui quali, ha detto Trump, sono sicuro che arriveremo ad un accordo. Visioni non così simili sull'Ucraina, ma anche su questo fronte ci sono schiarite il vertice a Parigi e la firma di un preaccordo sui minerali critici con gli Stati Uniti. La giornata di ieri è stata funestata però da due fatti di cronaca: la morte di 4 persone sulla funivia del Monte Faito a Napoli e l'ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte, dove un anziano è morto annegato al piano terra di casa sua. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
È venerdì, diciamolo, diciamolo!
Mattino di Simone Spezia.
Ottimo, avanti tutte.
Sì, ottimo, niente, che ho già iniziato male dicendo Faito invece di Faito. Vabbè. Ci siete o non ci siete? Che è venerdì santo, chissà quanti di voi sono già nei luoghi di vacanza, siete in panciolle, maledetti, No, lo so, Carmelo Lauricella, che tu non ci sei in panciolle. La giornata di ieri, oltre a quelle due schiarite, c'è anche una storia divertente, niente male, di tutti gli incontri che ci sono stati, non solo quello di Giorgia Meloni con Donald Trump, ma quello di Parigi, al quale ha partecipato questo personaggio che continua, per così dire, ad essere piuttosto curioso, che è Steve Witkoff, il negoziatore del presidente americano Donald Trump, impegnato su 1000 dossier. E come sapete, forse, un uomo che nasce come imprenditore immobiliare. Allora, ieri al vertice di Parigi arriva e dice sostanzialmente al presidente francese Emmanuel Macron, a chi l'ha accolto: bello questo palazzo, l'Eliseo, sembra il club di Mar-a-Lago del presidente Trump.
A genius.
Anzi, ha aggiunto, avrebbe potuto crearlo lui, dato che è un designer. Ora, il palazzo dell'Eliseo risale all'inizio del Settecento, con tutto il rispetto, ci consenta, caro Witkoff. Con quel minimo di orgoglio europeo che abbiamo. Non male, non male. Visto che siamo a ridosso di un lungo fine settimana, quello di Pasquetta, e al mega ponte che un nutrito gruppo di persone si farà fino al 25, al weekend del fine del 25 aprile compreso, vorrei aprire solo con un piccolo paio di spunti laterali, naturalmente su un tema che abbiamo trattato spesso, che è quello del cosiddetto overtourism, cioè quando Il turismo diventa troppo, no? Riempie troppo le città, è collegato a tante questioni che riguardano non solo le città, ma i luoghi di grande attrazione turistica genericamente intesi. Su due fronti, il sovraffollamento da una parte e dall'altra parte quello che viene considerato un eccesso di case date in affitto per affitti brevi. La prima notizia, e poi ci arriveremo anche in rassegna stampa, la trovate sul Sole 24 Ore nelle consuete, meravigliose, stupende pagine di norme e tributi che riservano sempre qualcosa di interessante, delle quali, come ormai saprete, sono un feticista. Il Consiglio di Stato ha dato di fatto torto al comune di Sirmione sulle norme che regolano gli affitti brevi e che riducono la possibilità per le persone di mettere in affitto le case su Airbnb, tanto per intenderci. Ed è una sentenza importante perché innanzitutto arriva dal principale organo amministrativo, ma fa immaginare che qualcosa possa cambiare anche per tutti gli altri comuni che hanno regolamentato. Perché dice questa sentenza che i comuni non hanno il potere di regolamentare questa cosa, non rientra nei loro ambiti di decisione. Allora, dato che molti l'hanno fatto, Firenze una, Venezia un'altra, e non solo quelle, La seconda arriva da Madonna di Campiglio e ce la racconta il Corriere nelle pagine del Trentino. Dall'anno prossimo gli ski pass saranno a numero chiuso. Io non so se vi siete trovati come me a volte a rinunciare ad andare a sciare perché, diavolo, c'è troppa gente e i pericoli diventano troppi proprio perché c'è troppa gente. E beh, Madonna di Campiglio sceglie la linea dura ed è, credo, il primo caso in Italia, Un minuto di silenzio, dice un ascoltatore, Mauro, credo, per i... no, sì, ma non so, comunque dice un minuto di silenzio per chi rimane a lavorare mentre i colleghi sono in panciolle, se la stanno godendo. Vabbè, ma ci sta, ragazzi, tocca anche riposarsi, Ricordate ai vostri colleghi in panciolle che se si sono persi qualche pezzo di 24 mattino c'è il podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. Gli dovete dire: ragazzi, però voi stamattina vi siete svegliati tardi, però questa roba è imperdibile, andate sull'app di Radio 24 su una delle piattaforme e potete cliccare segui, così non vi perdete nemmeno una puntata né di questo spazio La giornata in 24 minuti, né della rassegna stampa, né dello spazio delle interviste con Paolo, che contiene anche l'intervento di Paolo Mieli. E già che ci siete, se volete mettere una recensione, solo quelle buone, però, gentilmente. Va bene, eccoci qua in questo venerdì 18 aprile, sono le 6:38 minuti e 46 secondi ed è una giornata senza ombra di dubbio che fa segnare un successo per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per quanto riguarda la visita che ha effettuato negli Stati Uniti e l'incontro con il presidente americano Donald Trump. È andata bene questa visita, è andato bene questo incontro, anche perché si può dire per certi versi pericolo scampato. Qualcuno temeva, e avevamo parlato, che poi in questi incontri nello studio ovale, nei quali il presidente americano, per così dire, si lascia andare a delle dichiarazioni anche piuttosto dure, la Meloni si potesse trovare in qualche forma di imbarazzo. Così non è andata. C'è stato quella che potremmo definire una piccola divergenza, ma nemmeno troppo evidente, sul tema dell'Ucraina, perché Trump a un certo punto ha detto: non sono un fan di Volodymyr Zelensky, ma su questo fronte poco altro. Dal punto di vista politico si ragiona di una visita di Donald Trump a Roma e poi si ipotizza che in questa visita ci siano anche dei vertici europei. Vi dicevo, è una giornata, e adesso vi farò sentire qualche voce dalla giornata di ieri, è una giornata quella di ieri che al di là della parte Witkoff, che è abbastanza divertente, segna due schiarite. Quella appunto della visita di Meloni, che potrebbe aprire a qualche incontro del presidente americano con i vertici europei. Di certo le parole nei confronti dell'Europa non sono state dure come sono state in passato, vi ricorderete, aveva chiamato l'Europa, come aveva definito gli europei, scrocconi, aveva detto che l'Europa è stata creata apposta per fare il male degli Stati Uniti, per fregare gli Stati Uniti, e niente di tutto questo è emerso, anzi appunto l'ipotesi di un accordo del quale Meloni si dice sicura Meloni che arriverà.
I'm sure we can make a deal, and I'm here to help on that. I cannot deal in the name of the European Union. My goal would be invite the President Trump to pay an official
visit
to
Così
Italy.
Dunque Meloni. Meloni, che poi ha parlato anche in italiano, non solamente in inglese, non c'è stato l'interprete in questo colloquio, e ha parlato naturalmente anche di Ucraina e di NATO, eh.
L'Italia sta mantenendo i suoi impegni, perché arriverà al prossimo vertice della NATO con il 2%, che era già previsto, che è stato sottoscritto dai governi precedenti. Per quello che riguarda la guerra in Ucraina, lei sa come la penso. Penso che ci sia chiaramente ci sia stata un'invasione, e che l'invasore da quel punto di vista fosse Putin e la Russia, ma non è questo che oggi quello che rivela è il fatto che insieme vogliamo lavorare, stiamo lavorando per cercare di arrivare in Ucraina a una pace che possa essere giusta e duratura.
Tra l'altro, nelle scorse ore Trump ha annunciato che è pronto un accordo per i minerali critici dell'Ucraina, sarà firmato in forma definitiva giovedì prossimo. La stessa Ucraina ha confermato che è stato firmato un memorandum, e nel frattempo c'è stato questo incontro di Parigi, che è stato, come si diceva, un incontro che è stato giudicato positivo quantomeno dalla parte francese. È un primo incontro ad alto livello nel quale c'erano rappresentanti ucraini, c'era il segretario di Stato americano Marco Rubio, c'era appunto il suddetto Steve Witkoff, e c'erano i rappresentanti francesi. Un incontro simile poi si svolgerà a Londra. All'attenzione, per così dire, italiana, c'è però anche quello che è successo ieri nel napoletano Castellammare di Stabia, sulla funivia del Monte Faito. Poco dopo le 15 un cavo si è spezzato, sono rimaste sospese nel vuoto due cabine dell'impianto e 14 persone tra turisti e addetti. Dopo 3 ore la cabina più vicina alla stazione sul monte, 5 persone a bordo, è caduta, scivolando e schiantandosi contro il primo pilone. Probabilmente non ha funzionato il freno di emergenza, o si è rotto il freno di emergenza che avrebbe dovuto gestire questa cosa. I morti sono 2 turisti inglesi, una persona di nazionalità israeliana, il macchinista. Chi si trovava invece nella cabina appena partita da terra è stato riportato giù nel giro di un paio d'ore con le funi di sicurezza e un'imbracatura presenti a bordo dell'impianto. Umberto De Gregorio di EAV, la società che gestisce l'impianto, ai cronisti che gli chiedono se il forte vento e le condizioni meteo non avrebbero potuto suggerire la chiusura dell'impianto, ha detto: abbiamo un direttore di esercizio di grandissima qualità, a volte si chiude in presenza di forte vento, in questo caso si è deciso di non farlo. Il presidente della regione De Luca dice che l'impianto era stato rimesso in funzione nel 17, che l'ente gestore dice che la manutenzione era appena stata fatta in vista della riapertura stagionale, e ha insistito sul fattore maltempo, e questo sarà sicuramente l'elemento di riflessione delle prossime ore. Via, sentiamo De Luca.
Ci dicono i responsabili dell'azienda che la manutenzione è stata fatta da non più di una settimana, i collaudi erano stati fatti. C'è stata in queste ore veramente una situazione atmosferica pesantissima, quindi immagino quello che può essere successo a 1500 metri di altezza. Però ripeto, questi sono certamente i tecnici che vanno fatti con il massimo rigore.
E la cosa naturalmente ha riportato alla mente quello che è successo sul Mottarone, lo ricorderete, era il 2021, la prima domenica della ripartenza dopo le restrizioni per il Covid, quando la fune traente dell'impianto si ruppe facendo precipitare una cabina. Furono 13 i morti allora, tra cui un bimbo di 2 anni e uno di 9, e un altro bambino di 5 anni che rimase ferito gravemente. La fune si spezzò a causa del degrado, la cattiva manutenzione, il freno di emergenza che anche questa volta non si attivò perché bloccato con dei forchettoni. Era un escamotage adottato perché il sistema frenante non funzionava bene e faceva spesso fermare la funivia durante il percorso. Vedremo come evolveranno le cose. L'altro elemento di cronaca di queste ore è collegato anche, no, a quello che è successo sul Monte Faito, perché come abbiamo detto c'è presumibilmente un collegamento con il maltempo, è quello che è successo ieri in una parte del nord Italia, soprattutto in Piemonte, dove una persona ha perso la vita. Ci arriviamo tra un attimo.
Andate piano.
24 mattino.
È strano che Witkoff non abbia detto che Trump l'avrebbe potuto fare meglio, o no?
Sì, vero, avrebbe potuto dire, oh bello questo Eliseo, però il presidente Trump l'avrebbe sicuramente fatto meglio.
Beh, io sono stato alla Trump Tower a New York, se tanto mi dà tanto, la residenza di Trump a Mar-a-Lago sarà una cafonata pazzesca, altro che Eliseo.
Sì, ma caro ascoltatore, non faccia per così dire. No, non si metta. Non faccia il radical chic, caro ascoltatore. Però dai, è divertente questa cosa. Questa cosa di Witkoff. Però al di là dello scherzo su Witkoff, che ci sta, naturalmente, mi sembra che ieri ci sia stato qualche segnale positivo. Ora qualche giornale mette in evidenza il fatto che Witkoff sia stato sostanzialmente una sfinge nella giornata di ieri, mentre si discuteva di tutto questo, e che in realtà la grande soddisfazione sia stata espressa soprattutto da parte francese. Però l'elemento che si torni a parlare a questo livello, posto che Marco Rubio ha detto che poi sentirà la controparte russa, per così dire, mi sembra appunto un elemento interessante, che ci sia e che ci possa essere un altro incontro di questo tipo a Londra. Vedremo come andranno le cose. Oltre alla firma che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, appunto, dell'accordo sui minerali strategici. Forse qualcosa sta cambiando su questo fronte, nel senso che quando parlo di schiarita parlo dell'impressione di una maggiore morbidezza americana su alcuni punti. Vedremo se sarà confermata dai fatti e invece se non saranno solamente parole. Però un certo grado di morbidezza l'abbiamo vista esercitata dal presidente americano Donald Trump, che non è uomo avvezzo alla morbidezza, appunto, nella giornata di ieri, e un certo grado di morbidezza l'abbiamo visto nell'incontro di ieri, appunto, tra i vertici francesi, alcuni rappresentanti europei, quelli ucraini e gli americani. Quindi teniamocela là, almeno questa giornata, no? In vista del lungo fine settimana di riposo, teniamocela là con un minimo di sorriso. Dunque, come si diceva, ieri è stata una giornata particolarmente difficile in Piemonte per il maltempo, non solo in Piemonte, da nord a sud, fiumi in piena, allagamenti e frane. In seguito alle forti precipitazioni, ieri l'ARPA ha disposto l'allerta rossa, il livello più alto della scala di rischio idrogeologico per diversi comuni della zona nord-occidentale, Biella, Vercelli, Torino. Ieri c'è stata appunto una vittima, un anziano di 92 anni che è annegato al piano terra della sua abitazione. Francesca Antonio De Giglio è il responsabile della Protezione Civile Piemontese. Buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Com'è la situazione oggi?
Beh, la situazione oggi è decisamente migliorata, le precipitazioni si sono esaurite ieri sera, adesso chiaramente c'è la conta dei danni, però dal punto di vista meteo, diciamo, il peggio è passato. Stiamo ancora oggi, monitoreremo il passaggio delle piene ancora fluviali, quindi il deflusso, diciamo, dei fiumi, delle conseguenze diciamo di queste forti precipitazioni, però in linea generale la situazione è in netto miglioramento.
Ok, quindi nella giornata di oggi che dovrebbe, naturalmente non lo sappiamo perché questo tipo di precipitazioni sono sempre più, diciamo, più difficilmente prevedibili, soprattutto nella loro violenza e localizzazione, soprattutto quando son piccole, però insomma sembra che la situazione migliori. La giornata di ieri che cosa ha portato sul Piemonte, De Giglio?
Beh, la giornata di ieri, come lei ricordava, ha portato prima di tutto ad una vittima e vorrei associarmi ai sentimenti di cordoglio già espressi dal nostro presidente Ciro e dal nostro assessore Gabusa alle famiglie, e questa è già una sconfitta per tutti, il fatto di dover contare comunque una sola vittima. Per il resto poi ha portato una gestione dell'emergenza alla quale ormai, ahimè, siamo abituati. Abbiamo cercato di portare soccorso alle comunità locali per quelli che erano i bisogni che ci sono stati rappresentati. La giornata diciamo, si è svolta così, con i comuni, le amministrazioni locali che chiedevano, e noi nella nostra sala operativa che cercavamo di dare supporto con la nostra organizzazione, con il nostro potenziale di materiale e mezzi di cui la nostra colonna mobile dispone.
E dal punto di vista dei danni che cosa si registra? Ci sono delle strade chiuse, delle situazioni particolarmente complicate? Lo dico anche perché ci sarà gente nella giornata di oggi, si metterà in viaggio.
Sì, ci sono ancora parecchie strade, soprattutto provinciali, chiuse, che nell'arco della giornata di oggi probabilmente buona parte potranno essere riaperti. Ieri appunto in condizione ancora di grande difficoltà per le piogge, tante attività non si sono potute fare, sia sulle strade sia sulla parte delle erogazioni e dell'energia elettrica e in tantissimi altri aspetti che riguardano i servizi essenziali. Però oggi è la giornata appunto in cui continueranno le attività di ripristino e soprattutto quelle, come si diceva, della conta dei danni, che sono sicuramente ingenti a strutture e infrastrutture, perché come lei ricordava è stato colpito tutto il territorio piemontese, una parte caratterizzato dall'allerta rossa, ma poi ricordo tutto il territorio piemontese è stato connotato una parte da allerta arancione e anche dall'allerta gialla, quindi non c'era un centimetro quadrato del territorio che non fosse interessato dall'allerta.
La ringrazio, grazie a Francesco Antonio De Giglio della Protezione Civile Piemontese per questo aggiornamento. Prima di chiudere, un punto anche sulla parte economica della giornata di ieri, che ha visto le audizioni sul documento di finanza pubblica. È lo strumento di, cos'è? Abituiamoci a questo nome, DFP, è uno strumento di programmazione economico-finanziaria che ha una durata di 3 anni, sostituisce il DEF, il documento di economia e finanza, e il governo deve presentarlo alle Camere, deve presentare lo schema entro il 15 settembre di ogni anno. Ieri ha parlato il ministro Giorgetti. Qual è l'elemento centrale? L'elemento centrale in una giornata nella quale ieri la Presidente del Consiglio Meloni ha tornato a parlare della necessità di portare le spese militari al 2% del prodotto interno lordo, così come da obiettivi NATO, ha detto che lo scostamento di bilancio e quindi il fare deficit non è una soluzione per risolvere il problema del raggiungimento di determinati obiettivi, tanto per la questione della difesa quanto per la questione dei dazi. Parlando proprio di spese per la difesa, il ministro Giorgetti ha detto questo.
Già da quest'anno saremo in grado di raggiungere l'obiettivo del 2% del PIL assunto nel 2014. Siamo oltremodo coscienti, anche alla luce delle attuali tensioni, dell'esigenza di incrementare tali spese nei prossimi anni.
Così Giorgetti, si registra su questo quello che secondo alcuni è un elemento di tensione con il ministro della difesa Crosetto. Cosa è successo? Ieri alla presentazione del nuovo inserto economico di Libero il ministro Giorgetti ha detto che, parlando appunto dell'innalzamento delle spese militari, ha detto che arrivano lunghi elenchi. Lui dice di aver chiesto la lista della spesa a Crosetto, che per un po' ha avuto paura a mandargliela e poi lo ha fatto qualche giorno fa. La replica di Crosetto: purtroppo non è Natale, non c'è nulla da festeggiare, non ci sono liste della spesa, ma viviamo tempi drammatici. Mi fa piacere che Giancarlo non abbia perso il senso e l'umorismo che io fatico spesso a ritrovare, perché lavoro pensando agli scenari che potrebbero essere costretti a affrontare le donne e gli uomini della difesa, cioè le persone che hanno promesso di difendere me, lui e tutti gli altri cittadini italiani. Loro sono meglio di tutti, che non si parla di giocattoli per divertirsi, ma di armi con cui proteggere la nazione. Il GR.